Molto chiaro il testo di Giosuè 10, 6, 15. Siamo fortunati che, a differenza di altri testi, non ci sono descrizioni più esplicite della crudezza dei combattimenti. C'è solo la famosa vicenda del sole che si ferma, e si ferma per una ragione particolare. Fermati sole su Gabaon, luna sulla valle di Aialon. Si fermò il sole, la luna rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei nemici. E immaginiamo cosa voglia dire vendicarsi ai nemici. Quindi un testo carico di violenza militare, e questo appunto, come già accennavo, può gettare una ombra molto cupa su tutta la vicenda della religione ebraico-cristiana. Ci sono molte persone che rifiutano in modo più assoluto di avere a che fare con la religione ebraico-cristiana, a ragione o a torto, di una violenza intrinseca dentro questa religione. Ci sono stati anche studi, e in questo viene tirato anche dentro l'Islam, se per caso il monoteismo sia intrinsecamente violento, a differenza del politeismo, già più duttile, più capace di convivenza, perché già all'origine ci sono vari dei che in qualche modo vanno d'accordo. Discorso complessissimo, poi ovviamente la tesi è stata rifiutata, poi dovremmo ricalibrarla per il cristianesimo su un Dio che è un monoteismo un po' particolare, essendo un monoteismo di tipo trinitario, ma questo ci porta molto lontano. Stiamo invece più sul campo della Bibbia e, secondo il principio della lezione, proviamo a vedere risonanze di un testo come questo o comunque di un tema come questo all'interno della scrittura. Ne prendo una da un salmo, il salmo 144, e poi voglio fare esplicito riferimento a due parole di Gesù, perché a volte con questi testi di grande violenza, di grande guerra, ce la caviamo dicendo: beh, ma il Primo Testamento, l'Antico Testamento, è lui che è pieno di violenza, poi questo è il Nuovo Testamento, non c'è più, fino a dire quelle sciocchezze incredibili, tipo il Dio dell'Antico Testamento è cattivo, quello del Nuovo Testamento è buono, come se ci fossero due dei. Ma in realtà c'è una continuità profonda, radicale, tra Antico e Nuovo Testamento, e se c'è una novità nel Nuovo Testamento è la presenza di Gesù, non che Dio cambia, che da una parte è più cattivo, poi è più buono, che da una parte punisce i peccatori, poi invece è misericordioso. Queste sono sciocchezze. C'è una novità radicale nel Nuovo Testamento, la radicalità è la presenza di Dio in terra come Gesù, ma le strutture fondamentali, la giustizia di Dio, la misericordia di Dio, il modo di relazionarsi tra gli uomini rimangono fondamentalmente immutate. Per questo parlo di unica fede, fede ebraico-cristiana. Ma andiamo a vedere questi testi. Allora, attacco del Salmo 144, che ha tutta una sua bellezza e tutta una sua poesia, è una benedizione verso Dio, perché si benedice Dio? Leggo: benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le medita alla battaglia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che sottomette i popoli al mio giogo. Un canto di benedizione perché Dio è al mio fianco nelle mie lotte, nelle mie guerre. Bellissimo che anche questo gioco tra le mani e la guerra, le dita e la battaglia. Noi sappiamo che una guerra è fatta di battaglie, come sappiamo che una mano in qualche modo è fatta dalle sue dita, infatti si dice: benedetto il Signore mia roccia che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. C'è una bellezza in questo testo, una plasticità, un'intelligenza, dita, battaglia, mani, guerra, e c'è un tema che è decisivo, il combattimento. Ecco, uno dei tanti testi dell'Antico Testamento, ma possiamo andare a vedere anche nel Nuovo Testamento due punti, uno brevissimo del Vangelo secondo Matteo, un versetto solo, il versetto 34 del capitolo 10, e poi un brano leggermente più lungo che a mio parere può dare una chiave di lettura saggia, rispettosa del testo e contemporaneamente secondo lo spirito che anima la scrittura. Ma prima i testi. Matteo 10,34 è Gesù che parla e dice: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada». Certo, questo è un versetto che un po' ad arte estrapolo dal contesto, ma vi ho dato la citazione, ciascuno può andare a vedere bene il contesto, colpisce in un modo particolare. Tra l'altro, noi che siamo in questa epoca cristiana un po' pallida, un po' esangue, un po' del politicamente corretto, per cui viva Gesù biondo con gli occhi azzurri, che sorride, che ha la mano sulla testa dei bambini, che li accarezza, che vuole bene a tutti, che porta la pace, che è il buon pastore, eccetera, eccetera, eccetera. Un brano come questo dove Gesù dice: ma guardate che io non sono venuto a portare la pace, ma la spada, scuote. Ma allora a questo punto è necessario andare a Luca, dove ancora si parla di spade, ma con un grandissimo vantaggio, che si vede la reazione a questo discorso sulle spade da parte degli apostoli, dei discepoli, dei dodici, e anche la reazione di Gesù alla reazione dei suoi. Il testo dice: poi Gesù disse loro, Luca 22, 35, 38, poi Gesù disse loro: quando vi ho mandato senza borsa né sacca né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha spada venda il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse: basta. Beh, già si intuisce, lo dico ora in forma sintetica, poi lo prendo in modo più approfondito. Gesù parla di spada, gli vengono date materialmente due spade, lui dice: basta. A me verrebbe dire: basta con questa lettura alla lettera della Bibbia che porta alla morte. Da qualche parte Paolo dice: è lo spirito che fa vivere, la carne non giova a nulla. La lettura letterale della Bibbia, come di tutte le cose, è una catastrofe che pietrifica e che ti uccide come un colpo di spada. Occorre andare all'intenzione profonda, drammatica di Gesù, e a questo punto viene da dire di tutta la scrittura. Riformulo così: certo che la vita è combattimento, e anche combattimento, non è solo quello, ma è molto combattimento. E l'immagine della spada, degli elmi, di queste cose possa essere molto utili, ma da leggere nello spirito, che non vuol dire sciogliere la questione, vuol dire per certi versi radicalizzarla, come ora sentiremo da un ultimo testo che prendo da Paolo.